Il professore Galimberti ci dice che Gesù ci salva qui, in questa vita. La sua salvezza è qui sulla terra, non nell'aldilà. E dice che il messaggio di Gesù è solo per il presente. Tu cosa pensi?
Grazie a Galimberti per gli studi che avrà fatto, però non sono studi biblici, sono teorie cerebrali della mente. Perché mi potrebbe indicare una persona che è salvata qui sulla terra? Cioè, salvata in cosa? Perché è povero, perché è ricco, perché è nulla tenente, o perché c'è uno yacht, perché c'è una banca, perché è multinazionalista, perché vive in una stalla di Betlemme. Cosa intendono per salvezza su questa terra? Come ci si salva su questa terra? Ma quelli che fanno la guerra in Ucraina, forse preghiamo che si salvino quelli lì, ma non so cosa intendono per salvezza. Cioè, Gesù per salvezza intendeva come Giovanni 3,3, che dice: se non nasci di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Secondo Corinzi 5,17. Se un uomo in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, diventano nuove. No, la salvezza è per il regno dei cieli, il regno di Dio che viene alla nostra morte. Noi entriamo alla morte. Infatti, Gesù ha parlato, guarda, Matteo 3,2, Gesù ha parlato del regno dei cieli. Infatti, il Nuovo Testamento Gesù lo ripete 31 volte, il regno dei cieli. Vuoi leggere quella
Matteo
scrittura?
3,2. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 3, verso 2.
E Gesù lo ripete 31 volte, ho
Ah sì?
controllato. Sì, Gesù parla sempre del regno dei cieli, ripetutamente. Quindi la salvezza di Gesù, si sbagliano questi filosofi che dicono: è qui su questa terra perché Gesù ha detto date da mangiare agli affamati, non ha detto date da mangiare agli affamati in cielo, e ci mancherebbe altro. Vestite quelli che non hanno vestiti. Quindi la salvezza da cosa? Che tu non hai vestiti, ti do i vestiti, ti salvo. Quella non è la salvezza.
Come
Vediamo le multinazionalisti che hanno miliardi e stramiliardi, possono comprare 1 milione di vestiti, 10 milioni di pranzi, 10.000 automobili private, ma quella è la salvezza.
per alcuni di loro dicono che sono cose buone, sì.
E li vedi nelle loro yacht piene di prostitute lì che bevono champagne, quella è la salvezza,
no.
quello per me si è inguaiato.
Come sappiamo che ci sarà una risurrezione?
Ma lo sappiamo, guarda, vai Primo Corinzi 15, parla della risurrezione,
Sì.
verso 3 fino al 6.
Perché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e così via. Primo Corinzi 15 da 3 a 6.
Qui dice Paolo, cioè Paolo non poteva dire questo, è impossibile dire questo se non è la verità, perché i nemici di Paolo, i nemici del cristianesimo, i farisei che andavano a cercare per uccidere i cristiani, i mezzi cuori, ma anche i cristiani stessi avrebbero detto: ma guarda, io non ci credo che Gesù è risorto, mi fai vedere, mi fai parlare con una cinquantina di questi testimoni? Quindi Paolo non poteva dire una cosa così.
Che 500 persone l'hanno visto in una volta.
Come faceva a dire una cosa così se, perché dice, sono ancora vivi.
Sì.
Quindi evidentemente ha scritto questo quando erano vivi. Nessuno l'ha mai contestato. Non c'è nessun documento in giro che dice abbiamo controllato 200-300 testimoni, non esistono. No, non esistono. Erano veri. I testimoni a quei tempi erano buttati ai leoni, erano crocifissi, erano torturati. Non erano testimoni pagati, come oggi magari. No, era gente che era disposta a firmare col proprio sangue la loro testimonianza. Di conseguenza, chi crederemo? A Galimberti o altri sedicenti non atei, non credenti? Se non sei un ateo, non sei un credente, sei un ateo. Cioè, se tu entri in tribunale e dici, signor giudice, signore della giuria, io non dirò le bugie, non dirò la verità, allora scrivono bugiardo.
Non ha senso, no.
E tu dalla moglie dici, cara moglie, ti amo, però riguardo all'adulterio, sai, io non dico che sono stato adultero, però neanche fedele. E la moglie dice, senti, prendo la bicicletta e pedala. Qui c'è una bottiglia d'acqua minerale, non è né pura né, e neanche avvelenata, te dai un sorso, ma chi te la beve? Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Quindi nessuno può dire, io non sono credente, non sono ateo, cosa sei?
E come hai detto prima, in tutto il Vangelo vediamo che si parla della vita eterna.
Sì, sì, cioè Galimberti è specializzato in greci. I greci che hanno scritto, quello che lui studia, sono tutti morti. E lui dice che i greci litigavano con Paolo nell'Areopago perché loro sono greci, non è che puoi imbrogliarli così, eccetera, e loro non l'hanno ricevuto. E i greci non credono nell'aldilà, non credevano nell'aldilà, e loro sono morti se non credevano. Però voglio dire, loro non credevano nell'aldilà, e loro cosa credevano? Cioè, se non crediamo nell'aldilà di Cristo, che ce l'ha dimostrato, provato, risorto, quei testimoni, a cosa crederemo? Alla salvezza qui? E speriamo, io c'ho una bicicletta, speriamo di avere una Ferrari, salvezza. O io c'ho una Ferrari, però non ce l'ho yacht, io vorrei avere una yacht, salvezza. O ce l'ho yacht, però non ce l'ho elicottero, ecco, adesso mi compro un elicottero. E questa è la salvezza.
No.
Che salvezza materiale...
Che non ti fa felice.
Cioè tu vai a parlare con multinazionalisti, eccoli lì che bevono una champagne, ma sono felici.
No.
Tutti divorziati,
sì,
cioè
sì,
molti.
Sì, molti.
E cosa fanno? Come dormono la sera? Come certi attori di Hollywood che cambiano moglie ogni ripetutamente per dormire, giuro, la pillola, per svegliarsi un'altra pillola.
E infatti rimangono vuoti.
Sì, è vero, vuotissimi. Quindi pensare che la salvezza di Gesù su questa terra, chi sono salvati? I comunisti, i fascisti? Chi sono salvati? Chi sono salvati? I drogati, quelli che si drogano, che non si drogano, ma se al mondo sono tutti drogati, o di orgoglio, o di superbia, o di egoismo. Cioè, la salvezza è nel regno di Dio. 1 Corinzi 15:19 dice, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini.
Grazie a Dio che questa vita non è tutto, ma c'è un'altra vita molto più lunga, bellissima, interminabile, che segue dopo.
Sì, guarda, io suggerisco a quelli che credono che la salvezza è qui, suggerisco di leggere un pochino la Bibbia, specialmente Apocalisse 21 e 22 che parla del regno di Dio,
oh, wow,
la Nuova Gerusalemme che scende dal cielo. E adesso arriveranno gli evoluzionisti, dice, ma come fa una città a scendere dal cielo? E come ha fatto Dio a creare le galassie schioccando le dita? E se tu vai a spiegare una scimmia, adesso ti spiego io come hanno costruito il computer, non capirà molto. Adesso ti metto qui a battere la Divina Commedia, ti do 1 milione di anni, la scimmia dice, senti, io devo andare a prendere un po' di banane, batti tu la macchina. Cioè,
sì.
Dio ha creato tutto, come ha fatto in 6 giorni? E 6 giorni, lui è Dio.
Sì.
Scusa, se tu non hai lo Spirito Santo non puoi capire queste cose. Se tu non vai all'università non puoi imparare come si fa le scienze politiche, le scienze per fare il grano. Sai cos'è il grano? I soldi.
Ah, sì?
ti insegnano. Capito? Cioè, quindi non puoi capire il regno di Dio, Gesù, la salvezza, nascere di nuovo, andare, se non ricevi lo Spirito Santo. E cioè, tu vuoi andare all'università a insegnare medicina, però non hai studiato. E no, non puoi andare a insegnare medicina, non hai studiato. Non puoi capire Dio, non è lo Spirito Santo. Questo qua, questa macchina qui, questo computer non può funzionare se non c'è elettricità.
Sì.
Spirito Santo non è elettricità, ma è per darti un'idea, va bene?
Giusto, sì, grazie, grazie.
Prego, Dio ti benedica.